Pronto?
Mimmo? Ciao, sono Stefano. Ti avevo accennato del podcast. Allora, si fa, partiamo, ci troviamo a Milano, l'argomento è la lombalgia acuta specifica.
Buona fortuna, ragazzi, cioè che argomentone che...
No, abbiamo mezz'ora,
Oh, cazzo, mezz'ora, sai che sono 30 anni che ancora faccio fatica a inquadrare tutti gli aspetti e le sfaccettature.
Allora avviso Giacomo che dobbiamo fare un'ora e mezza. No, sì. se ti va bene parlerei di questo, lombalgia acuta specifica.
No, l'argomento è acuto, diciamo che è bellissimo, mi trovo a mio agio.
Fantastico, poi magari facciamo anche qualche altro episodio perché partiamo con questo.
Non cominciare ad allargarti come al solito, cominciamo dalla lombalgia acuta, bene, vediamo come...
Vediamo se ti piace, se ci vediamo. Bravo, ci vediamo allora a Milano, fermato la sala per le 16:30.
Mi mandi un messaggio,
indirizzo. Mando un messaggio, indirizzo e tutto quanto, d'accordo?
Cercherò di essere puntuale, giuro.
Provaci, io intanto vado prima. Ciao caro.
Ciao, un abbraccio. Ti abbraccio io.
Ciao.
Gli Ascoltabili presenta Una macchina chiamata corpo.
Sono Stefano Guerrasio, sono un chirurgo ortopedico e divulgatore. In questo podcast voglio mostrarvi il lato umano della medicina attraverso i suoi protagonisti. Voglio farvi conoscere la persona prima del professionista e poi attraverso il professionista avvicinarvi consapevolmente a temi che potrebbero coinvolgervi o coinvolgerci da vicino. Sono convinto che sapere e conoscenza siano la prima difesa contro dubbi e paure. Il primo passo, quindi, per un corretto approccio al percorso di cura. L'ospite di questa puntata si chiama Domenico Prestamburgo, chirurgo ortopedico, direttore della unità complessa di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Legnano. Mimmo è un amico. È un grandissimo piacere averti qua. Tu dimmi se è normale che io debba organizzare un podcast a Milano per strapparti dalle grinfie ospedaliere in quel di Legnano. Ce l'hai fatta,
ma alla fin fine ogni volta che tu mi vuoi coinvolgere in qualche evento di carattere divulgativo, sai che io sono sempre pronto...
Ad esserci.
Per l'occasione.
Senti, allora... Io voglio far vedere una cosa importante del tuo lato. Tu sei un chirurgo ortopedico, ma prima di essere un chirurgo ortopedico sei un medico. Allora la mia prima domanda è: perché hai scelto di fare medicina? E la seconda è: perché hai scelto di fare ortopedia e poi appassionarti di chirurgia della colonna, che è un qualcosa di estremamente complesso e arduo dal punto di vista chirurgico?
Diciamo che la prima è stata una scelta più che consapevole e affonda radici praticamente in 50 anni fa, si può dire, quando sui banchi delle scuole elementari già avevo questo anelito, forse anche un po' avendo idealizzato la figura di mio nonno, Domenico Prestamburgo, medico, psichiatra, mai conosciuto, ma di fatto alla fin fine mi sono reso conto poi soltanto durante il percorso liceale che quella scientifica e nello stesso tempo anche una disciplina che potesse avere uno sbocco anche umanistico poteva essere veramente lo sbocco finale della mia attività per il futuro.
E perché ortopedico?
A volte non siamo noi a scegliere la disciplina, ma la disciplina sceglie noi. Cioè alla fin fine io mi sono trovato alla fine del percorso universitario e la passione fondamentalmente per l'anatomia, la possibilità di fare una chirurgia su tutto il corpo e non vincolata a dei segmenti del corpo in qualche modo è stata, penso, la chiave di volta, associata al fatto che poi la mia vena sportiva poteva coniugarsi con l'ortopedia, la traumatologia dello sport e quant'altro, quindi ortopedico.
Ortopaidea, bambino dritto, colonna, tutto torna. Colonna oggi, lombalgia. Oggi parliamo di lombalgia, in particolar modo della lombalgia acuta, aspecifica, e spiegheremo perché questi aggettivi non sono buttati a caso, ma in realtà sono importantissimi. È l'epidemiologia che ci obbliga a parlare di questa problematica. Perché? Perché forse non tutti sanno che l'80-90% delle persone che lavorano nel terziario hanno almeno una volta nella vita un episodio di lombalgia. E in Lombardia forse non tutti sanno che l'80-90% dei lavoratori sono occupati nel terziario, quindi i numeri e i conti sono presto fatti, la probabilità di avere mal di schiena acuto è altissima.
Allora posso anche dire di più, posso dire che è la seconda causa di assenza dal mondo del lavoro per malattie dopo le malattie che coinvolgono l'apparato respiratorio, quindi di fatto parliamo di un fenomeno socialmente molto incidente.
È tra l'altro la causa più comune di disabilità sotto i 45 anni, e questo è uno slogan che mi piace tantissimo, perché sembra uno slogan, poi è il più frequente sintomo nell'uomo dopo il raffreddore, quindi
le famose vie respiratorie, ci siamo ritornati,
vedi? E quindi fai un mal di schiena e ti va bene che non starnutisci, perché a quel punto sarebbe il massimo della disperazione. Starnutire col mal di schiena, non so se qualcuno l'ha avuto, è qualcosa di drammatico. Il medico di medicina generale assiste un numero importante quotidianamente di pazienti affetti da queste problematiche, un numero importante afferisce al pronto soccorso, spesso possiamo dire anche forse in maniera incongrua, loro non lo sanno, ma oggi cercheremo di dare gli strumenti di consapevolezza e di conoscenza per capire perché ogni tanto, 90% dei casi, il mal di schiena fa male, ma non è grave, e quindi su questo ragioneremo.
Ecco, vorrei andare a parlare, però stiamo parlando di mal di schiena acuto.
Esatto.
Quindi dobbiamo anche un po' circoscriverlo. Quando lo definiamo acuto il mal di schiena? Quando, come episodio, va incontro a una risoluzione spontanea in un tempo che possiamo ritenere ragionevole, che possiamo dire 7 giorni. Ecco, entro 7 giorni, ed è la maggioranza delle occasioni, il mal di schiena va incontro a una risoluzione spontanea o indotta da cosette che poi magari possiamo discutere o possono facilitare il processo di guarigione.
Questo dei 7 giorni è importante perché ne parleremo in altre occasioni. Ripeto, abbiamo aggettivato come acuta questa lombalgia, il fatto che abbia un inizio ed abbia una fine fa sì che questa problematica abbia una connotazione che la rende seria, perché comunque la gente si spaventa, il paziente si può spaventare, il cittadino si spaventa e accede al proprio soccorso, però lo stiamo rincuorando dicendo: sappi che 9 su 10 la probabilità che nell'arco di 7 giorni ritorni esattamente come stavi la settimana prima è assolutamente
alta. Ecco Stefano, l'hai detto proprio giusta, perché in realtà è soltanto l'1% della popolazione che ha un mal di schiena acuto che evolve verso una diagnosi di qualcosa che vale la pena effettivamente approfondire, indagare e trattare. L'1%, cioè vuol dire 99 pazienti hanno un'esperienza di mal di schiena acuto, ma in realtà questo è un fenomeno spontaneo a risoluzione graduale in pochi giorni.
Un'altra cosa interessante è che uno pensa, no? Dice: io lavoro la terra, ho zappato perché mi piace piantare le patate, raccogliere, avere, no? E quindi ho avuto mal di schiena. In realtà scopriamo che i bancari hanno molto più mal di schiena del contadino, dell'agricoltore o dell'autista di autobus, no? Quindi questo è dimostrazione del fatto che il tema forse sfugge un pochettino, non è che si è compreso esattamente quali sono, no, la fisiopatologia, oddio, la stiamo intuendo, però qual è l'esatta fisiopatologia per cui a quello sforzo non è connesso il dolore, ma ogni tanto sembra che si autonomizzi il dolore rispetto al lavoro che noi facciamo e ai carichi che abbiamo.
Beh, diciamo che fondamentalmente le idee oggi le abbiamo anche abbastanza chiare. Dire che sostanzialmente chi ha un'attività di lavoro proiettata verso il movimento sia per forza a rischio non è detto. Ci sono attività sedentarie che corrono un rischio anche molto peggiore, ma ancora prima facciamo un passo indietro e andiamo a fare un salto verso la genetica. Cioè c'è una predisposizione che è dettata dalla tipologia di colonna che di fatto ci trasferiamo da genitore in figlio e così. E ci sono alcune colonne vertebrali che per un atteggiamento caratteristico di quella famiglia sono predisposte più di altre ad andare incontro a questi eventi. Se poi alla predisposizione naturale, che vuol dire anche un po' qualità dei tessuti e quant'altro, ci mettiamo un'atonia muscolare indotta da una vita assolutamente sedentaria e quant'altro, è chiaro che al minimo sforzo, alla minima attività, questa povera colonna vertebrale insomma ce lo manderà un segnale d'allarme e dire: oh ragazzi, qua sotto c'è qualcosa che non va, prestiamoci attenzione. Il dolore nel nostro corpo è un allarme che ci avvisa di una disfunzione più o meno grave. Il tempo, bastano pochi giorni, ce lo rivela.
Questo tema del dolore mi piace tantissimo, perché come dico sempre anche quando faccio lezione, noi siamo evolutivamente parlando animali della savana, quindi il dolore è il campanello di allarme che sta bussando alla testa e sta dicendo: guagliù,
c'è un
tu
pericolo.
Stai facendo qualcosa che non è cosa, e quindi è un consiglio che il corpo sta dando a noi, perché lui che è più intelligente di noi sa che c'è un problema, e quindi ascoltarci è forse il primo passaggio fondamentale per prendere quella consapevolezza. Ritorniamo a quello che dicevamo all'inizio, quindi alla conoscenza, ed è una cosa che va acquisita, noi stiamo aiutando e contribuendo a dare un po' di conoscenza, perché consapevolezza, conoscenza, attenzione prestiamo attenzione a quello che il corpo ci dice e se ci vogliamo un pochino bene, il corpo vorrà bene a noi dopo di rimando. Quindi interessantissimo questo della genetica, perché poi tu come chirurgo della colonna, i morfotipi, ma ne parleremo in un'altra puntata perché questa merita proprio una cosa a sé, il morfotipo della colonna per il chirurgo della colonna è come
ormai
le farine.
È un dato essenziale nella nostra vita di tutti i giorni, imprescindibile.
Ok Mimmo, sei stato molto preciso, grazie, si vede che insomma la colonna ti dai alla colonna, però questo è un podcast divulgativo e quindi per noi è importante anche sapere la voce del popolo che cosa dice, sapere le persone che cosa dicono quando parlano di problematiche lombari. E quindi per questo motivo abbiamo chiesto in giro, ma ha mai avuto problemi di schiena?
Ma a me capita quando meno me l'aspetto, di solito al cambio di stagione quando mia moglie mi fa spostare le cassette dei gerani da una parte all'altra del balcone, quindi devo stare attento a quei momenti.
Abbastanza, anche da tempo. Ci avete un block notice che mi segno tutto e vi segno tutti i dolori che ho avuto?
Ma veramente no. Non che mi ricordi.
Sì, l'anno scorso ho avuto un dolore tremendo, improvviso, come una coltellata, dopo un movimento stupidissimo. Pensavo di morire. Sono stata a letto 2 giorni, il colpo della strega. Sono andata in pronto soccorso e non mi hanno fatto la lastra. Poi è passato da solo.
Beh, diciamo che questi interventi che abbiamo appena ascoltato sono molto accalzanti perché in sintesi rappresentano quello che comunemente la gente ci riferisce quando arriva a manifestare il dolore nei nostri ambulatori, nei nostri pronto soccorso, ed effettivamente direi che è un campione perfettamente calzante questo.
Significativo. L'ultima in particolare, devo dire che in maniera chirurgica ha toccato secondo me i punti fondamentali. Ha detto innanzitutto che ha avuto un dolore acutissimo improvviso per un movimento banale, no? E molti dicono, oh, mi sono girata, ho dato la birra al mio collega di lavoro e sono rimasta fulminata.
Più spesso lavarsi i denti, sì, e durante la fase di sollevarsi.
Poi l'altra cosa interessante è il riposo e l'autorisoluzione, comunque che è stata tranquilla, però e l'autorisoluzione è interessante, l'ha detto secondo me con un punto di picca, no? Non mi hanno fatto la lastra.
E grazie a Dio non
te l'hanno
fatta questa
fatto.
Lastra.
Ci sono, no? Infatti adesso le commenterai tu, ma ci sono proprio delle indicazioni anche a livello di Regione Lombardia, corretto?
Perfetto.
E linee guida internazionali che dicono che di fronte alla lombalgia acuta A specifica, che quindi ha delle caratteristiche precise, non c'è indicazione ad eseguire indagini strumentali, in particolar modo la radiografia, quindi andare.
E in particolar modo in pronto soccorso, dove, per inciso Stefano, ti fanno una radiografia che poi allo specialista che deve valutare la tua situazione non serve letteralmente a nulla, perché è una radiografia fatta in condizioni che sono anche scorrette per andare a fare un'analisi reale del problema che ha scatenato quell'episodio, che incidentalmente sarebbe anche molto carino sapere se era la prima esperienza nella vita di questa donna o un fenomeno ricorrente, anche per riuscire a classificare bene meglio il sintomo.
Infatti questo ancora sulla radiografia, se non mi sbaglio, c'è tutto un tipo di letteratura in ambito proprio poi radiologico che sta dicendo che tra l'altro è molto importante non eseguire gli accertamenti e non solo, attenti ai referti, perché c'è l'autolettura del referto. E io ogni tanto da ortopedico, se leggo il referto di un esame che non è proprio nel mio campo, ho difficoltà magari a comprenderne la specificità. Immaginiamo una persona che fa un lavoro tutt'altro che, no, legato al mondo dell'ortopedia e che legge un referto in cui si spaventa per delle cose che sono normalissime e scivola su quella che invece potrebbe essere una cosa grave. Quindi questo hanno dimostrato che ritarda il tempo di guarigione. Quindi, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, attenta a fare la radiografia, perché oltre a prendere radiazione ionizzante rischi di avere Madame Curie insegna bene non fanno, sicuramente potrebbe ritardare il tempo di guarigione. C'era uno studio interessante, mi ricordo, che dimostrava il fatto che lo stesso paziente, no, 2 pazienti con la stessa sintomatologia, con la stessa problematica, uno portato a 1 mese senza esami, l'altro portato al mese con gli esami, quello senza esami stava meglio di quello che aveva fatto gli esami e aveva letto i referti. Quindi attenzione a questo. Ma come facciamo, allora qui entriamo nel nocciolo della questione, come facciamo a capire se la lombalgia acuta è effettivamente dolorosa ma non grave o se invece è una lombalgia acuta che merita di essere indagata? Che cosa può aiutare noi ortopedici o chi gestisce in pronto soccorso o sul territorio questo tipo di problematiche? Cosa abbiamo a disposizione?
Ma sostanzialmente io mi rifarei a quello che sono le linee guida che io poi di fatto ho sempre comunicato ai miei collaboratori, che sono loro in prima linea nel pronto soccorso e loro ricevono effettivamente i pazienti con il sintomo specifico. E nella fattispecie esistono quelle che in medicina sono chiamate delle bandierine rosse, cioè sono le red flags, che ci vanno a segnalare quali potrebbero essere le condizioni in cui meriti effettivamente un po' di attenzione il caso specifico. E per esempio l'età di presentazione del mal di schiena per noi è molto importante, perché un'età inferiore ai 20 anni di una lombalgia acuta, magari anche ricorrente, merita un'attenzione di uno specialista, che non è in pronto soccorso subito disponibile, ma dal pronto soccorso però in realtà potrebbero partire una serie di almeno di diciamo di accertamenti che poi possono confluire in un ambulatorio specializzato successivamente in seconda battuta. O un'età superiore ai 50 anni, un dolore persistente oltre questi famosi 7 giorni, oltre 50 anni, tendenzialmente merita un approfondimento diagnostico.
Perché il problema è che noi maschietti, bisogna dirlo, lo possiamo dire, abbiamo la prostata, ma alcune prostate qualche dispiacere possono darlo, e quindi siccome non lo danno a 30 anni ma lo danno sopra i 50, ad esempio, questa è un'indicazione, no? Potrebbe
per
essere.
Per forza, perché poi in realtà noi parliamo di mal di schiena, ma il mal di schiena è un mare magno. Noi nel mal di schiena andiamo a far confluire un sintomo, ma di fatto ci sono una molteplicità di condizioni che possono dare mal di schiena, che non sono necessariamente di natura meccanica. E appunto quelle forme non meccaniche in queste fasce di età sotto i 20 anni, sopra i 50 anni, possono essere eventualmente consigliabile, quantomeno da indagare.
Altre bandiere rosse importanti?
Ma un dolore costante, persistente, che progredisce anche di natura non meccanica, spesso anche notturno, quindi anche in condizioni
di scarico. Non meccanica vuol dire che non ti viene ma al carico,
in seguito a dei movimenti specifici, ma si presenta comunque costantemente anche in scarico della colonna vertebrale.
Quindi uno dice no, quando cammino fatica, ma se mi sdraio sto bene. Se uno dice no, quando mi sdraio sto male, peggiora,
o a volte anche peggio,
e anzi
allora
è peggio,
merita
per noi diventa un campanello di allarme.
Conviene andare a fare non è detto che ci sia una malattia, ma no, comunque conviene andare a fare certi
esatto
per escludere.
No, non ci mettiamo le fette di salame sugli occhi. Altra
bandiera
rossa?
Ci sono persone, per esempio, che sono cadute o hanno sollevato veramente un vaso di gerani. La persona anziana che solleva un vaso di gerani 7 giorni prima, poi sente questo mal di schiena che non passa, quella è una bandiera rossa. Un sollevamento di un carico primaverile, stagionale, come diceva, peraltro sembrava un giovane virgulto, in realtà più la vecchietta che ha questo tipo di patologia, potrebbe essere andata incontro per esempio a un cedimento, una frattura spontanea che di fatto si manifesta con una lombalgia, senza un trauma di particolare entità, ma sufficiente per determinare comunque un affossamento del corpo vertebrale. Oppure in un giovane, per esempio, sottoposto a terapie steroidee, quindi con dei farmaci che sono in grado di indebolire l'osso, lo stesso fenomeno si può presentare senza un chiaro trauma, ma andando a fare un'anamnesi, cioè una raccolta della storia del paziente, queste sono delle red flags, quindi una terapia farmacologica che predisponga a fragilità, un'età, un trauma. Anche
io ricordo due pazienti classici. Uno era un ragazzo di 28 anni che per colpa dell'acne aveva fatto una terapia steroidea, steroide vuol dire cortisonica, per un anno, che iniziò a manifestare dolore dorso-lombare, aveva 4 cedimenti, e una nonnina che da sola nel girare il materasso, ragazzi, un materasso pesa un disastro. Io, quando mia moglie mi dice vieni a girare il materasso, mi stanno chiamando dall'ospedale. Il materasso peserà 30 kg, girare da soli un materasso.
Adesso con i materassi in memory, ragazzi, bastano due dita per sollevare. Tu sei rimasto forse ai materassi della nonna, ripieni di lana.
Il mio
pecorina
è alto una spanna, non so che cosa, 40 strati, e quando c'è da girare, adesso ho messo le maniglie, per fortuna, ma ti do una fatica, lì mi spacco anch'io.
Ti do
che sono
il nome
sano
di un buon ortopedico nel caso dovessi bloccarti.
No, no, io sono un vagabondo, cioè non cambio i materassi, mi dispiace.
Un'altra cosa importante, secondo me, su cui porre francamente una certa attenzione, è verificare se effettivamente il dolore è vincolato alla colonna lombare e che non abbia radiazioni.
Certo.
Sappiamo bene che la colonna vertebrale sì è uno strumento portante del nostro scheletro, però è anche un contenitore di strutture neurologiche fondamentali, quindi se un dolore lombare acuto o anche subacuto tende a presentare in associazione un'irradiazione verso gli arti inferiori, allora a quel punto questa è una red flag, vale la pena prendere in considerazione il caso.
Per irradiazione intendiamo, non so, facciamo un esempio: qualcuno di voi ha mai pestato una gomitata sul tavolo e ha avuto la scossa al mignolo? Ecco, quella è un'irradiazione. Il problema non è il mignolo, che nel parallelismo sarebbe il piede, il problema è nella colonna, che nel parallelismo è il gomito dove passa il famoso nervo ulnare. C'è un'altra red flag interessante, che è la perdita di peso. Però
la perdita di peso è fondamentale da indagare, perché soprattutto non volontaria, ovviamente.
Certo.
Se uno ha fatto un'astensione dal cibo per motivi diversi e perde peso, quello è fisiologico, ma perdere peso in assenza di una giustificazione è a quel punto, francamente, associato al mal di schiena, questo diventa una bandierina rossa che va indagata.
Febbre la settimana precedente alta, che è durata per tempo, e poi dopo esordio di mal di schiena. Questa
A quel punto il mal di schiena diventa anche abbastanza fortino, direi. Non è più un mal di schiena destinato a risolversi spontaneamente, generalmente la durata quindi si prolunga, il paziente arriva in un pronto soccorso in queste condizioni e va indagato, perché oggettivamente il rischio che ci sia un'infezione, che può essersi,
perché ho fatto l'esempio della febbre, perché magari uno ha un'infezione batterica, non so se lo sapete, ma i batteri girano, ma non è che girano nell'aria,
girano, come sappiamo,
girano nel sangue, le arterie arrivano nelle vertebre e quindi anche i batteri possono arrivare nelle vertebre, ma l'infezione si chiama spondilodiscite. Un'altra cosa importante che ci ha detto la signorina, che non è una vecchina ma è una giovane in realtà, mi hanno detto, è che è rimasta a letto 2 giorni. Dici qualcosa dell'allettamento? È corretto, nel caso di una lombalgia acuta specifica con red flags negative, stare a letto 2 giorni?
Ma guarda, non c'è cosa più sbagliata. Di fatto, negli anni sono arrivato proprio a coniare un termine che forse è un po' vigliacchetto. Chiedo sempre ai pazienti di osservare un riposo funzionale, cioè cosa intendo quando glielo scrivo nel certificato, glielo spiego anche chiaramente, cioè le attività vanno incentivate, addirittura il lavoro stesso andrebbe continuato, purché nel rispetto dei famosi sintomi dolore che il corpo ci presenta. Cioè non dobbiamo mai arrivare a forzare nel dolore, ma il movimento è propedeutico alla guarigione. Ci sono fior di articoli pubblicati su questo argomento. Incentivare al movimento. Mal di schiena acuta, non fermatevi a letto, non fermatevi sul divano, muovetevi, perché la via di guarigione è in quel senso. È chiaro che se poi il sintomo persiste, invece toc toc, bussate alla porta di qualcuno che possa aprire spazi verso la
possibile diagnosi. Infatti, se non facciamo questo, un rischio è la recidiva, perché il 70 o anche più del 70% delle lombalgie acute aspecifiche possono recidivare. E quindi la domanda che noi facciamo a voi a questo punto è:
Stefano,
ti è piaciuto avere quel dolore? No. Bene,
cosa
se
possiamo
non
fare
vuoi
per anticiparlo? Esatto. Perché se si è presentata la condizione, e stiamo parlando di condizioni meccaniche in grado di produrre il mal di schiena in forma acuta, avere superato la crisi non ci toglie dal pericolo di avere una recidiva, perché le condizioni meccaniche, ahimè, ci sono, e quindi bisogna lavorare su una diagnosi corretta e su tutto quello che può essere un percorso di prevenzione. Un'altra cosa a cui tengo moltissimo: bene, abbiamo detto il paziente rimane in movimento nella fase acuta, ma il paziente può essere sostenuto. E quali sono i farmaci che possiamo dare a questo povero paziente, perché il dolore quando c'è è anche abbastanza forte, soprattutto sul blocco lombare acuto? Benissimo, sappiamo che dalla letteratura che i farmaci più utili sono, e che hanno un'evidenza scientifica ed efficacia, sono proprio i semplici farmaci antinfiammatori. Siccome vediamo spesso prescrivere e somministrare cortisone, non c'è nessuna indicazione, come non c'è nessuna indicazione a tante altre categorie farmacologiche nel dolore acuto. Anche gli oppioidi non servono molto. Basta un banale antinfiammatorio che tutti hanno in casa, da somministrare in maniera giusta ovviamente, e al limite qualche farmaco che abbia un'efficacia miorilassante, anche al limite una benzodiazepina.
Fantastico. Come possiamo capire, il tema è vastissimo, quindi questo è soltanto un incipit. Dovremo per forza rincontrarci e andare avanti a chiacchierare di lombalgia affrontando altre tematiche.
Invecchieremo insieme sull'argomento.
Invecchieremo insieme davanti al microfono. Voi che siete all'ascolto invece tornate sugli ascoltabili settimana prossima per un nuovo episodio di una macchina chiamata corpo. La medicina vista da professionisti che sono anche esseri umani, in questo caso simpatici. Ciao da Stefano Guerrasio e da
Domenico Prestamburgo.
Ciao Mimmo.
Ciao, 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 grazie.
Stefano, allora?
Oh, bravo, Freddy, ti rompo le scatole, perdonami.
Guarda, tu non rompi mai, però sto facendo sci alpinismo. Sono in mezzo alle montagne.
No, guarda, adesso non ti dico quello che posso dire perché...
Per cui non so se prende bene il telefono.
Ascolta, guarda, non ti dico quello che devo dire perché altrimenti le parolacce poi me le tagliano. Cioè, tu, siccome sei riuscito ad andare in montagna a sciare, quest'anno che c'è la neve incredibile, che c'è la roba metri... Stai andando con le tue peli di foca su a 2500 metri.
Sì, ma guarda che qua non c'è nessuno.
E c'è anche campo, guarda, tu stai sulle barre. Bip! Senti, guarda... Ti volevo rompere le scatole per questo motivo.
Vai, vai, tranquillo.
Ti avevo accennato che stiamo facendo un podcast dedicato al corpo umano, no? E volevo affrontare la problematica del muscolo, la bellezza del muscolo, l'importanza dell'attività muscolare, che tra l'altro adesso stai anche sudando e la stai utilizzando.
Sì, decisamente.
Ma ti farebbe piacere venire a Milano? Ci organizziamo una mattina, ti facciamo alzare all'alba, poi venire dai brichi dove vivi. Anzi, prima scendi dalla montagna, poi vieni dai brichi dove vivi.
Va bene, basta che non mi fai alzare troppo presto, perché guarda...
No. Guarda, se riesci a essere per le 10 a Milano, che ora ti
devi... Non vengo, guarda, lascia perdere.
No, non ho per le scatole, dai, ci organizziamo.
Vabbè, dai,
no,
okay.
ci tengo tantissimo, così ci vediamo che con lockdown siamo riusciti a vederci. E secondo me il tema è interessantissimo, con te voglio parlare anche di altre cose, ma il muscolo, come farlo lavorare, come utilizzarlo e come il corpo ha bisogno di un muscolo tonico... Potrebbe essere un buon titolo. Se ti piace, Bugd,
lo passo agli
autori.
Va bene,
e vai avanti a sudare. Vai avanti a sudare. Ciao Beo.
Ciao,
ci vediamo.
Ciao,
Baso.
Ciao.
Una macchina chiamata Corpo è una serie originale degli Ascoltabili, a cura di Stefano Guerrasio e Giuseppe Paternò Raddusa, condotta da Stefano Guerrasio, chirurgo ortopedico e divulgatore. Testi di Stefano Guerrasio. Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini. Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani. Attenzione, i consigli forniti nel podcast Una macchina chiamata corpo non sostituiscono in alcun caso il parere del medico curante, che deve essere consultato sempre in caso di patologie o malesseri.